Augusto ha lasciato un'impronta determinante nella storia letteraria, tanto che si usa definire convenzionalmente età augustea il periodo che si estende dalla fine degli anni 40, quando esordisce Virgilio, fino alla morte di Ovidio, il 17 a.C. In questo mezzo secolo si succedono due generazioni di intellettuali, che hanno nei confronti del potere un atteggiamento molto diverso. La prima generazione comprende personaggi come Virgilio e Orazio, nati intorno al 70 a.C., e che ai tempi di Azio, il 31 a.C., avevano tra i 30 e i 40 anni. Questi intellettuali, avendo vissuto il periodo delle guerre civili, vedono in Ottaviano una speranza di pace e quindi ne sostengono le iniziative partecipando autenticamente. Per loro il nuovo ordine augusteo significa soprattutto la fine delle guerre e quindi le esigenze di pace giustificano la rinuncia all'antica libertas repubblicana. Invece la seconda generazione augustea è costituita da personaggi che si trovano in età adulta nel momento in cui il nuovo ordine si è già stabilmente instaurato. Per loro questo sacrificio della libertà è una realtà che si è obbligati ad accettare. In questi letterati, soprattutto a partire dal 23 a.C., nasce una reazione e quindi l'adesione ad una poesia disimpegnata. Nel caso di Ovidio, addirittura poi esploderà con l'espulsione del poeta dall'ambiente della corte augustea. Publio Virgilio Marone nacque nel 70 a.C. vicino a Mantova, nel villaggio di Andes, forse la moderna Pietole, da una famiglia di piccoli proprietari terrieri. I biografi antichi insistono particolarmente sulla semplicità della famiglia di Virgilio, di origine contadina, ma in realtà doveva essere abbastanza agiata da garantirgli un'educazione di alto livello, prima a Cremona, poi a Milano e a Roma, e sembra anche che abbia soggiornato per un certo periodo a Napoli per studiare filosofia presso la scuola dell'epicureo Sirone. Del resto, che Virgilio fosse influenzato dall'epicureismo sembra trovare conferma nelle Bucoliche. Dopo la battaglia di Filippi del 42, i vincitori misero in atto numerosi espropri per compensare i veterani che avevano partecipato alle guerre civili. Gli antichi commentatori elaborarono diverse ipotesi partendo dalle bucoliche. Secondo una di queste ricostruzioni, le proprietà della famiglia del poeta sarebbero state confiscate. Ma nessun elemento ci assicura che Virgilio abbia vissuto personalmente questo dramma sociale. Molto probabilmente, comunque, proprio grazie alla fama che le bucoliche gli avevano procurato negli ambienti letterari, già nel 38 a.C. Virgilio era entrato a far parte del circolo dei poeti animato da Mecenate, che sosteneva l'azione politica di Ottaviano mediante l'elaborazione di un progetto culturale adeguato. Del circolo facevano parte anche Orazio, con cui il poeta accompagnò Mecenate a Brindisi in un viaggio che era stato descritto poi in una satira oraziana, e poi vecchi compagni di studi di Virgilio. La vita di Virgilio, interamente dedicata alla poesia, è scandita dalla successione delle sue opere. Dopo la pubblicazione delle Georgiche, si dedicò alla stesura dell'Eneide, la sua ultima opera, a cui avrebbe lavorato fino alla morte. Il poema epico doveva essere l'espressione più compiuta dell'ideologia del Principato, e Augusto stesso sollecitava per iscritto notizia dell'Eneide. Nel 19 a.C. l'Eneide era sostanzialmente terminata e Virgilio decise di compiere un viaggio in Grecia. per studiare i luoghi in cui aveva soggiornato il protagonista del poema, Enea, e fare qualche ritocco all'opera. E perché tutto questo faceva parte del suo desiderio di perfezione, ma durante una visita di Megara, della città di Megara, in compagnia di Augusto, il poeta si ammalò e nel viaggio di rientro in Italia le sue condizioni si aggravarono. Infatti morì a Brindisi il 21 settembre del 19 a.C. Gli antichi biografi sostengono che nel testamento fosse stata espressa la volontà di bruciare l'Eneide perché la considerava imperfetta e che Augusto avesse invece incaricato gli amici di Virgilio di pubblicarla. Ed è possibile che questo sia accaduto perché in realtà il poema presenta tracce di incompiutezza. Insieme alle opere di sicura paternità è stato tramandato sotto il nome di Virgilio un corpus di componenti poetici al quale un umanista alla fine del 1500 diede il titolo di Appendix Virgiliana. Comprende diverse opere e offre una chiara testimonianza del successo di Virgilio. Per un paio di carmi, l'attribuzione dell'opera al periodo della giovinezza di Virgilio potrebbe non essere impossibile. Le bucoliche. La traduzione dal greco significa guardiano delle vacche, mandriano. Si tratta di una raccolta di 10 componimenti in esametri di argomento pastorale, pubblicato nel 38 a.C. I singoli componimenti vengono indicati con il nome di ecloghe, anche questo è un termine greco che significa poesie scelte. Il paesaggio è idillico, agreste, e i pastori virgiliani conducono le greggi al pascolo e ingannano il tempo conversando di poesia, improvvisando delle gare di poesia o raccontando le vicende dei loro amori. La poesia pastorale è tipica dell'età ellenistica e l'inventore è Teocrito, un poeta greco del III secolo a.C. Tra i suoi idilli, sono i suoi componimenti, alcuni avevano per protagonisti i pastori siciliani, perché lui era appunto originario di Siracusa. Esprimevano una realtà di campagna semplice, modesta, e quindi il mondo dei pastori era sì trattato in modo realistico, però c'era questo contrasto tra il soggetto molto umile, con un linguaggio rozzo, e lo stile raffinato della sua poesia. Virgilio recupera questo modello di Teocrito e lo rinnova completamente, per questo sarebbe riduttivo considerare le bucoliche un'imitazione dell'opera di Teocrito. Ad esempio, molto diversa è la rappresentazione del paesaggio, perché Virgilio crea un paesaggio indefinito, idealizzato, a volte montuoso, a volte pianeggiante, anche vicino al mare, mescola tanti elementi della campagna che lui conosceva, della Sicilia, dell'Arcadia, che viene scelta da Virgilio, questa regione del Peloponneso, viene scelta da Virgilio proprio come un legame simbolico con il culto del dio dei pastori, Pan, incline alla musica e al canto. L'Arcadia diventa così la patria ideale della poesia e del canto. I pastori di Virgilio non compiono lavori faticosi, si esprimono con linguaggio raffinato, si dedicano all'amore, alla poesia, alla musica. Quindi nasce il mito dell'Arcadia, che è un luogo non luogo, con un'esistenza letteraria, esclusivamente letteraria, e che è destinato ad avere un grande futuro nell'immaginario culturale dell'Europa moderna. Thank you.